Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Che insieme facciamo tutti gli auguri, vero,
certo,
a coloro che portano il nome di Giovanni Battista.
Giovanni. E anche ci sono dei Giovanni, anche le, giusto?
Sì. Giovanni Bene. Battista, sì, ma San Giovanni Rotondo, il patrono di San Giovanni Rotondo è Giovanni Battista, e Padre Pio dove l'ha voluto mettere nostro Signore? Nel paese dove il patrono è San Giovanni Battista, voce di uno che grida nel deserto, insomma, poi ha un significato, no? Perché quanti insegnamenti ha dato Padre Pio, ma chi è che li ascolta, no? Ma chi è che dà retta? No, beh, ma i tempi sono cambiati, no? Lui viveva in un'epoca, adesso noi viviamo in un'altra, e insomma, le solite creature che si giustificano nelle loro miserie. Ora, se penso alla lettura, per esempio, di ieri, del Vangelo di ieri, che diceva il Signore, non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che sta nei Cieli. Allora voi mi direte, abbiamo profetato nel tuo nome, abbiamo cacciato demoni nel tuo nome, abbiamo fatto miracoli, prodigi nel tuo nome. In verità non vi conosco. Pensa che botta, che oggigiorno appena uno fa qualcosa che sembra un po' particolare lo fanno santo, ma bisogna fare la volontà di Dio, perché altrimenti il Signore dice non ti conosco, altro che storia. Oggi sentiremo, ecco, la luce venne nel mondo ma le tenebre non l'hanno accolta, è venuto uno, vero, Giovanni Battista, a gridare nel deserto, ma nessuno l'ha ascoltato. Cioè, l'uomo dovrebbe essere più semplice, difatti il Signore vuole siate semplici come le colombe, vero? Ma anche dovete essere scaltri come i serpenti, cioè non vi fate incantare da milioni di parole che alla fine non dicono la verità. Dovete con semplicità, vero, accogliere la parola che il Signore vi dice e viverla. Allora ti dirà, vieni avanti, servo buono e fedele, a occupare il posto che io ti ho preparato, perché tu hai incarnato, hai vissuto la mia parola. E invece noi siamo specializzati nel girare le parole, nel far credere, andiamo in cerca di una parola del Signore per interpretarla in modo da eliminare tutte quelle che Gesù ha detto prima di quella parola, no? Questa è malizia, Per cui si diventa poi imbroglioni anche nelle cose sacre. In pratica, pensate quanta gente dice, ah, ma sai quello là, quello lì, ecco, ha cacciato i demoni, e il Signore dice manco te conosco. Ma se cacci i demoni vuol dire che è un santo. Non è vero, ma se addirittura fa di quei discorsi meravigliosi, ma non vuol dire niente, ma ha fatto i miracoli, ma non vuol dire niente, non vi conosco. Pensa che botta. Però cosa facciamo? A me una volta è capitato in una chiesa che è stato annunciato il Vangelo a metà, perché metà diceva delle cose, no? E metà diceva delle cose terribili. Bene, non l'ha letto tutto perché dice no, ma poi la gente ha di ste cose, magari ne ha male, poi magari si dispera, per cui meglio non dirle, cioè tappiamogli la bocca a Gesù Cristo, dice Gesù tu parli troppo, non devi dire queste cose, sennò la gente si scoraggia. La Madonna ha fatto vedere l'inferno ai bambini, la metterebbero in prigione adesso la Madonna, per terrorismo spirituale. Ma capite che siamo noi che siamo fuori strada, no? Non è il Signore che sbaglia a dire quello che dice, Lui dice bene. Ok, allora Anna, siccome San Giovanni Battista, no, volevo fare questa introduzione per dire che adesso noi parliamo di San Giovanni Battista, ma San Giovanni Battista era uno che non ti diceva mica, sai, io non posso giudicare, no? Per cui se tu vai con la moglie di tuo fratello ci penserà il Signore. Gli ha detto, non ti è lecito di stare, e gli hanno tagliato la testa, no? Perché ha testimoniato che cosa? La verità che è Gesù Cristo. Quando tu giri intorno non testimoni la verità, non testimoni Gesù Cristo, anche se vai in giro con la bandiera di Gesù Cristo. Bisogna essere chiari, semplici, vero? E il nemico si gode quando noi abbiamo una confusione nella zucca. Invece non sopporta quelli che dicono sì, sì, no, no. Il Signore ha detto così e così si fa, basta. Sono io che devo convertirmi, non è il Signore che deve convertirsi a me. E allora così avremo dei cristiani veri, se no qui abbiamo dei cristiani che sono come i fiori finti, no? Dice, ma che bei fiori, ah ma sono di carta. Che delusione. Ma si sente anche il profumo, sì, ma è artificiale, fatto in laboratorio. E vabbè, allora Anna, procediamo perché abbiamo tre letture, mica poco.
Sì, sì, sì. Ecco, allora, il Signore ha chiamato Isaia fin dal grembo materno, lo ha reso freccia appuntita, lo ha riposto nella sua faretra, lo ha plasmato per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Infine, lo ha reso luce delle nazioni, affinché portasse la salvezza fino all'estremità della terra. La missione profetica di Isaia è una prefigurazione di quella di San Giovanni Battista, e ancor più del Redentore, vera luce che illumina le genti e gloria del suo popolo Israele. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane, il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto, mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto, invano faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze, ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra.
È meraviglioso. Se pensiamo, ecco, per il Signore è tutto presente, ecco, per cui lui ha visto, cioè Isaia non è sbucato come un fiore il mattino, dice, ah, è nato Isaia. No, dice, prima che tu fossi, io ti conoscevo, e parla di lui non come se l'avesse già visto, ma l'ha visto da sempre. Cioè, io ho intessuto le tue ossa nel grembo di tua madre. Cioè, vedere, ecco, questo è importante, penso, perché noi siamo qui, ma Dio da sempre mi ha pensato. Dovrebbero scendere le lacrime dai miei occhi e dire: da sempre mi hai amato e mi hai voluto tuo servo. Il pensiero che Dio abbia scelto me, cioè ognuno deve pensare così di se stesso, per farmi apparire sulla faccia della terra, naturalmente l'ha fatto perché la sua intenzione è quella che io poi raggiunga il paradiso per dargli gloria, non solo in terra ma anche in cielo. Per cui sono stato creato non per combinare guai o per offendere colui che mi ha creato, ma per servire colui che da sempre mi ha amato. Ecco, questo dovrebbe renderci così piccoli, piccoli, piccoli. Dall'eternità il Signore mi ha amato. Io sono apparso sulla terra, passano gli anni e non mi sono ancora deciso a riamare colui che da sempre mi ha amato. Ma è interessante perché dice così: il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Ora, vedete, questo grande profeta, il Signore ha fatto sì che la sua bocca fosse come una spada affilata. La spada affilata non serve mica per tagliare l'aria, vero? Se è affilata vuol dire che deve tagliare qualcosa di consistente, non di aria. Deve separare la menzogna dalla verità. Mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia puntita. Cioè, le tue parole sono taglienti, le tue parole sono appuntite, le tue parole mi feriscono e tu, orgoglioso, ti offendi. Basta, io non voglio più ascoltare, perché quello là fa di quei discorsi che sono troppo severi. Cioè, saranno anche veri, ma il Signore non la pensa così. Il Signore ha creato Isaia, spada affilata, freccia puntita, e qui noi dobbiamo dire: l'ha fatto lui così, e noi abbiamo bisogno di essere punzecchiati, provocati vuol dire anche, no? Provocati a dire: ma tu cosa stai facendo? E tu pensa agli affari tuoi, non devi giudicare, no? Hai capito? Allora noi diciamo, dicendo a Isaia che non deve essere tagliente e pungente, noi praticamente cosa facciamo? Non è che critichiamo Isaia, critichiamo colui che l'ha mandato, cioè colui che l'ha creato. Noi critichiamo e giudichiamo male il Signore che ha creato Isaia, che è spada affilata, freccia puntita. Ma anche San Paolo diceva: la parola di Dio è come una spada affilata a doppio taglio. E allora, scusate, io non ho capito perché qui stiamo facendo tutto di gomma piuma e non più affilato e non più pungente. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Cioè, non devo guardare a quelli che mi vogliono ammazzare perché ho la spada affilata e la freccia puntita, ma io devo guardare la ricompensa è presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe. Praticamente vedete che per ricondurre il popolo disperso dagli errori non servono marmellate, servono spade affilate che fanno intendere al popolo quel che è dritto e quel che è storto. Non che diventa dritto anche lo storto e addirittura è storto ciò che è dritto, capite? È esattamente il contrario. È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. La gente quando sente le cose dritte dice, è giusto, è vero, ma perché queste cose non ce le dicono? Vedi allora che il popolo gradirebbe sentire quel che è giusto. Poi io a questo punto, vedendo ciò che è giusto, capisco che io non sono giusto. E se non sono giusto, devo chiedere perdono al Signore di essere un ingiusto e chiedere la grazia di diventare giusto. Questo è il percorso di chi è umile. Invece l'uomo superbo, orgoglioso, presuntuoso, che cosa fa? Ma devi stare attento come fai a parlare, perché ti dicono che sei un talebano, ti dicono che sei un esagerato, che sei un estremista, tutti i difetti hanno coloro che hanno la spada affilata, tutti i pregi sono quelli che ti lasciano fare quello che vuoi, ma questi non sono amici di Dio, mi sa che sono amici di qualcun altro, perché quando il Signore ti dirà non ti conosco, cosa gli dirai? Ah, ma mi hanno detto che mi avevano detto, no. La parola di Dio è spada affilata. Il Salmo, soltanto in due parole, Signore tu mi scruti, mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, cioè il Signore se mi ha pensato da sempre, vede tutto in me, per cui io devo stare umile perché per la mia testa passano di tutto, mosconi, zanzare, scarafaggi, di tutto, nel mio cuore ci sono, c'è di tutto, c'è. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre, sei tu che mi hai tessuto, io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda, e devo riconoscere che sono una meraviglia, ma mica perché mi guardo nello specchio dice, hai visto come sono carino, ma no, tu l'anima non la vedi, la parte esterna diciamo che si dissolverà, è la parte interna che tu non vedi e il dono grande non è soltanto quello della parte esterna che deve servire quella interna, ma devo dire, Signore, hai fatto di me una meraviglia stupenda perché mi hai creato e sono poco meno degli angeli. E io non ho nessun merito, non ho fatto domande in carta bollata, l'ho fatta fare a qualcuno dicendo ci sarebbe uno che vorrebbe nascere e diventare un uomo, creatura tua, accetti questa domanda? No, non serve, già il Signore ha pensato tutto, da sempre mi ha pensato. E il sapere che da sempre mi ha guardato, mi ha pensato, mi ha voluto, diciamo che mi viene veramente da fare come l'angelo del Portogallo, con la faccia per terra, dire Signore mio e Dio mio, quanto è grande la tua misericordia. Ecco, i cieli, le stelle parlano di te e io che sono tempio dello Spirito Santo non devo parlare di te, non devo glorificare te, non sia mai, Signore, guarda che questa creatura raggiunga il fine per cui tu l'hai creata, Signore, che io non mi discosti dal tuo volere divino. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia, ma quando le leggiamo dobbiamo domandarci, ma l'anima mia riconosce pienamente le meravigliose opere che tu hai compiuto in me? Dice, sai che non ci ho mai pensato. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Cioè, sono un miracolo agli occhi di Dio. Sono niente sarei stato, ma Dio ha voluto che fossi qualcosa per dare gloria a Lui. Perché anch'io possa essere qualcosa, abbiamo detto, qualcuno, sì, agli occhi di Dio, perché anch'io possa cantare insieme alla Madonna, Madre nostra, che nella vita debbo aver onorata insieme al Padre, e insieme a tutti gli angeli, gli arcangeli, i troni di dominazione, tutti i santi, i martiri, i profeti, intoniamo il Magnificat e rendiamo grazie al Signore, ecco, perché ha fatto grandi cose comunque. Noi siamo grandi nella misura in cui serviamo il Signore, in cui e nella misura in cui incarniamo la parola del Signore. E così, vedete, anche questi salmi, questa parola di Dio che ti proietta verso l'eternità. Vieni dall'eternità e torni all'eternità. Finché sei qui sulla terra, devi vivere per cooperare con Dio nelle sue opere sulla faccia della terra, per glorificarlo, per servirlo. Così il Signore dirà: vieni avanti, servo buono e fedele. E questo dobbiamo continuamente chiederci. Sono negli esami di coscienza. Sono un servo? Di chi? Sono buono? Quando? Quanto? Sono fedele? E allora vedete che soltanto a farsi queste tre domande ogni giorno, anche a metà giornata, uno sta con le orecchie basse, si dice, e dire: sono un poveraccio, Signore, senza di te non posso far nulla. Signore, dammi forza perché io possa raggiungere il fine che tu hai prefissato per me, perché io mi faccia santo. Siate santi, perché io sono santo. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Ecco. Anna, passiamo alla seconda lettura.
Sì, subito. Sì. San Paolo sintetizza la missione di San Giovanni Battista. Egli è stato eletto da Dio per preparare la venuta del Signore, predicando un battesimo di penitenza. Sul finire della sua missione, il precursore annuncia la venuta del Messia, di cui egli non si considera degno neppure di slacciare i sandali. Quale esempio mirabile di nascondimento e di umiltà ci offre il Battista, ricercando solo la gloria di Dio. Quando parliamo di te, o Signore, fa che non cerchiamo mai il nostro onore, ma soltanto la tua gloria. Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni, sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza.
Vedete che se volessimo intendere, perché mi sembra che tutto molto chiaro sarebbe, anzi non sarebbe, è tutto molto chiaro, ma bisogna avere l'umiltà, vero, di accogliere la parola di Dio non come parola di uomini, ma come parola di Dio. Allora, in quei giorni Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. E quando leggo queste parole, io dovrei domandarmi, ma io sono secondo il cuore di Gesù? E naturalmente, punzecchiandomi come freccia puntita, mi rendo conto che dico, ma lo fossi veramente, ma il Signore vuole che io sia secondo il suo cuore, mi dà tutti i giorni, se lo desidero, l'alimento che è il suo cuore. Dice, io ti do il mio cuore, mi dice, caro Claudio, quando fai la comunione con me, io ti do il mio cuore, ma tu mi vuoi dare il tuo? Perché sono tanti anni che ti do il mio cuore, ma io il tuo non ce l'ho ancora tutto mio e ho il diritto che il tuo cuore sia mio, però tu te lo trattieni. E allora vedete, ogni parola è una lancia, una freccia puntita, è una spada affilata. E allora sto buono, sto umile e non mi sento meglio di tutti, ma mi sento peggiore di tutti, secondo il mio cuore. Allora Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Ora la conversione si ottiene come? Mostrando che tu sei su una via sbagliata e devi cambiare vita. E allora sei uno che si è convertito da una vita sbagliata a una vita, diciamo, giusta. Tanto la conversione necessita un cambio di rotta. Non ci può essere conversione mantenendo la rotta nostra, perché dobbiamo seguire Gesù Cristo. Chi vuol seguire me, la rotta è Lui, deve rinnegare se stesso, cioè deve convertirsi, perché se va per i fatti suoi non segue me, ma segue qualcun altro. Allora, volete seguirmi? Dovete convertirvi, cioè dovete rinnegare voi stessi, questo significa la conversione, ma però, dice, ma non si potrebbe magari un colpo alla botte, uno al cerchio, cioè mi lasci fare quello che voglio io e poi magari la domenica faccio quello che vuoi tu, ma poi per gli altri 7 giorni faccio quello che voglio io e poi vengo la domenica a dire a Gesù, mi pento e mi dolgo, ma comunque adesso appena esco, domani lunedì comincio di nuovo a fare tutto quello che voglio io. Cioè, non si può fare così. Bisogna dire, sono fragile, sono debole, però Signore, Tu sei la mia forza. Io prego Te, prego la Madonna, prego San Michele, prego tutti, aiutatemi, perché mi rendo conto che io sono un paralitico. È da tanti anni che dovrei muovere queste gambe per seguire Gesù Cristo, ma sono sul mio giaciglio, sulla mia barella, sono un paralitico, non mi converto, voglio restare sul mio lettuccio, vorrei anche alzarmi, ma è fatica, e allora sono ancora qua. Signore, dimmi, alzati e cammina, Tu lo puoi, comandami, Signore, guarisci la mia paralisi, sono un paralitico. La gente si arrabbia quando gli dici che, dice, ma cosa hai fatto fino ad oggi? Quanta strada hai fatto per seguire Gesù Cristo? Vedi che sei un paralitico. Perché non dice al Signore, sono storpio, se Tu vuoi puoi guarirmi, mi rendo conto, mi umilio, ammetto di essere così, no, invece voglio pensare di essere uno che segue il Signore da paralitico, non è possibile. Diceva Giovanni sul finire della sua missione, io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene uno dopo di me al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Cioè il più grande, nato da donna, dice che non è degno di slacciare i sandali di Gesù Cristo, o uomo senza il cervello. Ma scusa un po', Giovanni, che è il più grande tra i nati di donna, non è degno, dice, di slacciare i lacci dei sandali. tu invece ti senti degno di accostarti alla comunione in quelle condizioni, che non piangi i tuoi peccati, non cambi vita e ti senti degno, e come lo ricevi Gesù? Ma vedi che sei fuori strada. Signore, tutti degni di entrare in questa persona miserabile, lebbroso, paralitico, cieco, sordo. Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, ma io mi presento come campione di atletica, altro che storpio, mi presento come se fossi San Michele Arcangelo, mi presento come se fossi la Madonna, tutto santo, tutto bello, proprio vedere, ma se lo fossi la comunione la riceverei in un modo diverso. Vedi che sei tutto da rifare, sei da rieducare. Ah, non sono degno di lacciare i sandali. San Giovanni Battista è il più grande tra i nati di donna e tu ricevi la comunione in quella maniera lì, mezza nuda, anche vai a fare la comunione, ma fammi la carità, ma quando è che ti convertirai? Cosa mi viene a raccontare? Sai da quando mi sono convertita? Smettila di dire bugie, che il tuo angelo custode non ne può più. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti tra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Ecco, e il canto al Vangelo dice: e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Noi menzogneri, con la nostra vita che non diamo il buon esempio, non prepariamo le strade al Signore, perché se Padre Pio dice i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, questi genitori chi sono? Voi che ascoltate, quelli che abitano nella casa insieme a voi, questi per piangere le colpe dei propri genitori, così dice il Signore, andrai innanzi al Signore a preparare le strade. Che strade abbiamo preparato ai nostri figli? Abbiamo votato per la morte, abbiamo votato, continuiamo a far passare leggi disgraziatissime, vero? E non diciamo nulla, ma come si fa a preparare la strada al Signore in queste condizioni? Ma non vedete che non siamo scritti, battezzati, che siamo cattolici, ma difatti noi non viviamo la religione di Cristo, che è il rinnegamento di noi stessi, dobbiamo seguire Lui, non il mondo, non la carne, altro che lo Stato laico. Non ci ha mica creati lo Stato laico a noi, non è mica morto lo Stato laico per salvare l'anima mia, io devo rendere conto a colui che mi ha creato, non al Presidente della Repubblica, devo rendere conto a Dio, ecco, delle mie azioni, dei miei pensieri, delle mie parole. Ebbene, Anna, adesso chiediamo uno stacco musicale, poi abbiamo il Vangelo.
Certo, sì, ci risentiamo. Tra poco, grazie.
Sì, sì. Bene, riprendiamo la nostra conversazione, Anna, a te.
Eccoci.
La lettura del Santo Vangelo.
Ecco, Elisabetta, sterile, ma timorata di Dio, non aveva mai smesso di pregare insieme al marito Zaccaria per poter ricevere la grazia di un figlio. Il Signore la esaudisce e le concede il dono della maternità. Al momento della circoncisione, il padre è rimasto muto per ben 9 mesi per essersi mostrato incredulo all'annuncio dell'angelo, svela il nome del bambino. Giovanni è il suo nome. Profetizzandone la missione e benedicendo Dio per il dono ricevuto. Sull'esempio di Santa Elisabetta, preghiamo sempre con fede il Signore, certi che ci soccorrerà in ogni necessità. Dal Vangelo secondo San Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini, i parenti, udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne. «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero, «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse, «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore. E per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cor loro, dicendo, che sarà mai questo bambino? E davvero, la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione ad Israele.
Allora Anna, penso, c'è Don Dolindo che fa un commento quando dice, Santa Elisabetta dice, beata a te perché hai creduto, c'è la Madonna, no? In riferimento dice, beata a te che hai creduto, e canti il Magnificat. Mio marito invece non ha creduto ed è rimasto muto. Allora, quelli che non credono alla verità tutta intera dovrebbero stare muti e invece pare che parlino più degli altri, perché i falsi testimoni, i falsi profeti parlano più dei veri profeti, i quali stranamente è successo che i veri profeti sono diventati muti, non parlano, e parlano sempre quelli che dovrebbero stare zitti, no? È un mistero, non è un mistero, sono le cose di questo mondo, il Signore ce le mostra, ci fa vedere. Allora, adesso sappiamo che dopo, ecco, si sciolse la lingua di Zaccaria, però quando non credette, l'arcangelo Gabriele dice, visto che non hai creduto, resterai muto. Allora, chi crede, magnifica il Signore. Chi crede, la sua vita canta le meraviglie di Dio. Chi crede, ma quelli che non credono devono stare zitti. E comunque quando parlano, sono parole vuote che non sono supportate dalla verità, che è la parola di Dio. Pertanto, se avessimo anche questo metodo, ascolteremo dicendo, ma questo qui come si sforza a dire le parole, perché cerca di convincermi e spreca parole, perché spera di convincermi, ma una parola sola mi rende felice, la parola di Dio, quella degli uomini neanche un po', perché modificano la parola di Dio, la interpretano, la vogliono far intendere come vogliono loro. Io credo in te, oh Signore, Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Continuiamo a dire il credo e poi non crediamo, ma poveretti noi. Ma te immagini, Anna, cioè, allora facciamo la nostra professione di fede, dice il sacerdote. Sì, bene, confesso, non confesso a Dio onnipotente, dice credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Nostro Signore? Se fosse il tuo Signore, tu dovresti fare quello che ti dice Lui. E allora mostreresti che Lui è il Signore e che tu sei il servo. Ma siccome continui a fare quello che vuoi tu, e vorresti fare tu il Signore, e il Signore sia il tuo servo, c'è qualcosa che non funziona in questo credo che tu mi stai recitando. Signore, chissà come scuote la testa alla messa quotidiana, alla messa festiva, dice, ma cosa dicono questi qua, ma cosa vogliono darmi da intendere? Ma mi dicono che credono in me e fanno il contrario di quello che ho detto io. Mi chiamano Signore e non fanno niente di quello che io comando. Ma che credo recitano questi qua? Ma cosa pensano? Cosa vogliono darmi da intendere questi qua? Ma credono che io creda a quello che loro mi dicono? Ma io non posso credere perché le loro azioni sono contrarie a quello che dicono. Dite e non fate. E così. Allora, Anna, adesso tu hai
una buona quantità di
sì, per cui lascio a te la parola e bene, avanti tutta e preghiamo San Giovanni Battista che ci dia almeno un poco del suo spirito per essere persone che gridano nel deserto di questo mondo, gridano la verità, anche rischiando di essere antipatici, perché uno se non ti taglia la testa con una spada, ma te la taglia perché non vuol più sentirti, basta, io quello non voglio più sentirlo perché mi dà fastidio, quando parla proprio è tremendo, ha la spada che sembra che ti taglia a fette e ti punge con la freccia, no, basta, non lo voglio più sentire, hai capito?
Lo seguo allora, sì, hai ragione, sì, sì. Claudio, purtroppo è così. Allora, sono a pagina 992, capitolo primo, San Luca, la nascita del Battista. Maria si trattenne con Santa Elisabetta circa 3 mesi, fino al compimento, cioè, della gravidanza di lei. Durante questo tempo aiutò la santa cugina nelle faccende di casa e la continuò soprattutto a santificare per preparare il precursore di Gesù alla missione che doveva compiere. La sua voce immacolata lo aveva fatto esultare nel seno materno e lo aveva santificato liberandolo per Gesù Cristo dalla macchia originale e la sua voce di continua preghiera gli trasfuse il dono della solitudine interiore e quello della più alta orazione. Furono 3 mesi di grazie per la casa di Zaccaria, poiché Maria era come un fuoco acceso da Dio che diffondeva calore di vita interiore. La sua presenza incantava e non era possibile conversare con lei senza sentirsi come immersi in una soave unzione di grazia. Quando la Vergine Santissima vide che era imminente il tempo del parto della cugina, andò via, e sia per pudore verginale, sia perché non volle trovarsi nei momenti di grande concorso di gente che prevedeva sarebbe avvenuto alla nascita d'un bambino avuto per miracolo da una donna avanzata di età. Il suo aiuto materiale sarebbe stato inutile del resto, fra tanta affluenza di gente. Andata via Maria. Dopo poco si compì il tempo del parto di Santa Elisabetta, la quale diede felicemente alla luce un bambino. La gente del vicinato lo seppe ed accorse per congratularsi con lei, non solo per il figlio avuto, ma molto più perché quel frutto miracoloso era segno evidente della singolare benevolenza di Dio per lei. Il vicinato, infatti, aveva fino ad allora considerato Santa Elisabetta come una rigettata da Dio. Il concorso di gente fu anche maggiore quando 8 giorni dopo, secondo le prescrizioni della legge, il bambino fu circonciso. La circoncisione si fece in casa, come è evidente dal fatto che Santa Elisabetta era presente, giacché essa per 40 giorni non poteva uscire. Essendo poi in una città e in una casa sacerdotale, si fece intorno a lei una corona di persone importanti, le quali credettero di prendere l'iniziativa dell'imposizione del nome al neonato e lo chiamavano Zaccaria, dal nome di suo padre. Forse scelsero questo nome perché Zaccaria era vecchio e sembrò loro opportuno perpetuarne la memoria, essendo ormai vicina la sua morte. Santa Elisabetta però, udito quello che si stabiliva, intervenne e disse che doveva chiamarsi Giovanni. Era uso presso gli ebrei dare il nome di qualche parente vicino o lontano al neonato e sembrò a tutti una stranezza imporgli un nome estraneo alla famiglia. Perciò fecero segno a San Zaccaria che avesse lui deciso la questione. Egli domandò una tavoletta spalmata di cera sulla quale allora si scriveva e scrisse: «Il suo nome è Giovanni». Tutti se ne meravigliarono e più si stupirono e furono presi da emozione quando egli improvvisamente riacquistò la parola e l'udito e cominciò a benedire Dio. Aveva perduto la parola per una mancanza di fede e la riacquistò in un atto di fede. Impose al figlio il nome che gli era stato annunziato dall'angelo. Quel nome non era indifferente e nei fini di Dio significava il compimento prossimo delle promesse di Dio nel Messia. Giovanni infatti significa grazia che si ha ed è il precursore. Col suo nome stesso doveva annunziare la grazia che il mondo tutto riceveva. Si completava così nella piccola famiglia l'annunzio della benedizione espressa dai loro nomi. Elisabetta, Dio che giura. Zaccaria, Dio che si ricorda. Giovanni, grazia che si ha. Dio giurò la sua promessa ai patriarchi. Se ne ricordò nella pienezza dei tempi e nella nascita miracolosa di Giovanni, annunziò la grazia che già si donava al mondo nel Redentore. Era uno di quei delicati ricami della divina bontà con i quali il Signore manifesta la sua misericordia. Giovanni, figlio di Elisabetta e di Zaccaria, era così nel suo nome, un ricordo del mistero che si compiva. Ne era come un annunzio luminoso nella sua grande santità e diceva col nome: «La grazia si dà al mondo secondo il giuramento fatto ai nostri padri perché egli si è ricordato della sua misericordia». Mettere un altro nome a Giovanni sarebbe stato lo stesso che alterare la delicata armonia di quei 3 nomi. Le circostanze della nascita di Giovanni rivelavano chiaro a quanti vi assistettero che si compiva un disegno di Dio e perciò furono presi da timore riverenziale verso il Signore, cioè da un sentimento di adorazione e di attesa, e divulgando il fatto in tutta la regione di bocca in bocca, tutti pensavano che quel fanciullino era destinato a grandi cose. pur non sapendo intravederle. Infatti, dice il Sacro Testo, la mano del Signore era con lui. Cioè, egli era veramente prevenuto e sostenuto da una grazia singolare. E prima ancora dell'uso di ragione, annunziava con la sua nascita il compimento di qualche cosa di straordinario e preparava i cuori all'imminente venuta del Redentore. San Zaccaria, suo padre, raccolse questo annunzio e, ripieno di Spirito Santo, cioè per una particolare ispirazione profetica, lo sviluppò in un cantico di riconoscenza, esclamando: «Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo». La redenzione non era ancora compiuta, ma era compiuta la promessa di Dio, che passò di generazione in generazione e si fermò sulla casa di David. Il Verbo Eterno era già disceso in terra, nel seno immacolato di Maria, della famiglia di David, e quindi già la potenza che doveva redimere il mondo era eretta sul suo trono, secondo quello che avevano detto i profeti. Questa potenza regale veniva per salvare gli uomini dai loro nemici, i demoni, e da tutti quelli che li odiano, cioè dai disseminatori del male, che sono veramente i più fieri insidiatori del nostro bene. San Zaccaria continuò il suo cantico, senza interrompersi e senza sostare, intrecciando un accento all'altro, un concetto, perché era tutto infiammato di amore, perché dopo un lungo periodo di mutezza la lingua non aveva quasi più freno per la gioia di essersi sciolta. Dio aveva mantenuto la promessa fattagli dall'angelo ed aveva compiuto le misericordie annunziate fin dai tempi remoti ad Abramo, e Zaccaria, illuminato da Dio, determinava subito la vera natura di queste misericordie ed il frutto che dovevano dare al suo popolo rinnovellato. Non si trattava di un beneficio temporale o di una liberazione politica, ma di un beneficio spirituale e della liberazione soprattutto dai nemici dell'anima, per poter servire il Signore nella santità e nella giustizia, cioè con una vita perfetta, la santità, e con un regime di ordine e di onestà, la giustizia. Zaccaria intravide la Chiesa cattolica, regno vero di santità e di giustizia, e la considerò nel suo trionfo sulla terra, quando, dopo le lotte mosse a lei dai perversi, avrebbe finalmente ottenuto il trionfo e la pace. Nella seconda parte del cantico, Zaccaria si rivolse al piccolo figlio suo e ne preconizzò la missione, secondo quello che gli aveva detto l'angelo nell'annunziarglielo. Egli sarebbe stato chiamato profeta dell'Altissimo, perché avrebbe preparato al Redentore le vie, insegnando al popolo la penitenza e disponendolo a ricevere la grande misericordia promessa che come sole dall'alto lo avrebbe illuminato, guidandolo nella via dell'eterna pace. Dopo questa solenne dichiarazione del compimento delle divine promesse, ritornò il silenzio nella casa di Zaccaria, ed il fanciullo, fortificato dalla grazia, si ritirò nel deserto, dove visse in preghiera e penitenza, fino al giorno nel quale cominciò il suo ministero pubblico. Forse l'occasione naturale che determinò i genitori a condurlo nel deserto fu la persecuzione di Erode contro i primogeniti, perché, avendone avuto sentore, dovettero temere che anche quel bimbo fosse coinvolto nell'odio del tiranno contro il Redentore, ma in qualunque modo fu sempre per una particolare ispirazione che nella tenera età poté condurre una vita tutta raccolta in Dio, nella più severa penitenza. La grazia di Dio. non ci si comunica senza un'accurata preparazione, perché egli non la concede a chi conduce una vita dissipata nel mondo. Precursori di questa grazia sono i santi pensieri che Dio ci dà e che noi dobbiamo accogliere con viva fede perché producano in noi un frutto abbondante. Chi riceve queste ispirazioni e le crede illusioni della fantasia rimane sordo alle voci di Dio e muto alle espansioni dell'amore. La grazia allora non lo feconda e non lo rinnova. Precursori della divina misericordia sono i dolori della vita, sopportati pazientemente in unione alla divina volontà. E sono essi che preparano in noi le vie di grandi effusioni della divina bontà. Rispondiamo alle chiamate di Dio e non siamo sordi alla sua voce, affinché possiamo essere ancora noi con l'apostolato, i preparatori del regno di Gesù Cristo. Il mondo giace nelle tenebre e nelle ombre della morte, ha bisogno della luce del Redentore. E questo deve giungere alle anime già predisposte perché non sia vana. Raccogliamoci prima nel deserto della vita interiore e poi nell'attività dell'apostolato, annunziando il regno di Gesù Cristo e cooperando alla salvezza che gli viene a portare alle anime. Senza una profonda vita interiore, la nostra attività sarebbe solo apparente e la nostra missione sarebbe vana. Camminare innanzi al Signore dunque e preparare le sue vie, insegnando al popolo a riconoscere la salvezza per la remissione dei suoi peccati. Venga presto il giorno del grande trionfo di Dio, nel quale possiamo anche noi cantare con San Zaccaria il compimento delle divine misericordie. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, elevando nella Chiesa la potenza della salvezza e dandole il trionfo su tutti i regni del mondo. Amen. Io inserisco anche il fioretto della giornata, la fedeltà irremovibile. Il beato Bernardino da Feltre, sacerdote dell'Ordine dei Minori, dopo una trionfale predicazione compiuta a Firenze nel 1493, ebbe dal vicario generale l'ordine di passare ad evangelizzare Arezzo. Mentre si dirigeva verso questa città con alcuni confratelli, fu raggiunto da 3 persone, inviate dal Senato di Firenze, per chiedergli di andare a predicare nella cattedrale di San Giovanni Battista, patrono della città. Poiché la festa era vicina, lo pregarono di ritornare indietro. «Ma io», disse l'umile religioso, «ho dai miei superiori l'ordine di andare ad Arezzo e non di ritornare a Firenze. Se quest'ordine non è revocato, io devo continuare il mio viaggio». «Non vi preoccupate», dissero gli inviati. «Il vostro vicario, quando saprà il desiderio di questi signori di Firenze, vi ordinerà di accontentarli». «Lo voglio credere», rispose il beato, «e allora obbedirò al mio superiore. Ma intanto io ho degli ordini da eseguire. Questi ordini sono certi. Le vostre supposizioni per l'avvenire non possono cambiarli». Gli inviati del Senato furono obbligati quindi a partire alla ricerca del vicario generale. Il beato Bernardino, senza attendere, continuò la sua strada verso Arezzo, dove arrivato e fatte 2 prediche, lo raggiunsero di nuovo gli inviati del Senato con l'ordine da parte del vicario generale di ritornare immediatamente a Firenze. Gli abitanti di Arezzo ne furono addolorati, ma il beato chiuse subito la sua predicazione con un ultimo discorso, al quale Dio, per ricompensare la sua fedeltà, diede un'efficacia meravigliosa. Quella sua breve permanenza bastò per trasformare la città, che si riversò tutta a ricevere la benedizione dell'apostolo francescano al momento della partenza. Santa Teresa d'Avila aggiunge: non consiste l'amor di Dio in aver lacrime, gusti e tenerezze di devozione, ma in servir con giustizia, con fortezza d'animo ed umiltà. Proposito: compiere con fedeltà e amore tutti i doveri del proprio stato, sapendo che essi sono la certa volontà di Dio. Ave Maria.
Bene, cari amici radioascoltatori, avete sentito allora il cristiano come deve essere. La prima lettura ci mostra Isaia: ti renderò come spada affilata, ti renderò come freccia puntita. Poi abbiamo San Paolo che ci mostra colui che ha preparato le vie al Signore e che umilmente dice che non è neanche degno di slacciare i sandali a Gesù Cristo. Sono tutti insegnamenti questi, cioè l'umiltà. Il più grande tra i nati di donna ha detto, ha pronunciato queste parole: non sono degno di slacciare i sandali. Noi con quale spirito andiamo a fare la comunione? Quando andiamo nel confessionale, con quale spirito andiamo nel confessionale? Andiamo con l'intenzione di farci una chiacchierata con il prete o andiamo con la convinzione che dobbiamo abbassarci fino ai sandali di Gesù Cristo, chiedergli umilmente perdono e lavargli i piedi con le lacrime, come ha fatto la Maddalena, ma dire: Signore, non sono neanche degno di slacciarti i sandali, però concedimi almeno di lavarti i piedi con le mie lacrime. E poi abbiamo, vero, il Santo Vangelo che abbiamo sentito abbondantemente spiegato da Don Dolindo. E la parola di Dio è lampada ai nostri passi, è luce, è ammaestramento. Quando la leggiamo, l'ascoltiamo, non dobbiamo pensare alla gita o a come vestirci o che scarpe metterci. Dobbiamo dire: mi sta parlando Dio? Io non sono neanche degno di essere al suo ascolto. E invece metto lui da parte perché penso agli affari miei, no? Cioè, capite, la conversione è una cosa un po' diversa da quella che pensiamo noi, eh? Bene, allora con questo noi invochiamo San Giovanni Battista che ci faccia dono di un po' del suo spirito, ecco, per essere umili e per essere persone che preparano le vie al Signore, che sono, per conquistare le anime si conquistano con il buon esempio, vero? Uomo che grida nel deserto, oggigiorno è desertica anche, diciamo, le persone con cui parli, c'è desertificazione della verità. La parola di Dio è morta, cioè è morta nel senso che uno non se la ricorda, non l'ha manco letta, non gli pare di averla sentita, cioè non c'è una fioritura di parola di Dio nella vita dell'uomo, no? Allora noi dobbiamo andare in questo deserto e gridare la verità, voce di uno che grida nel deserto, nel senso che con tutta l'amabilità, perché San Giovanni Battista si nutriva di locuste e di miele selvatico. Questo ci fa capire che c'è anche la dolcezza, cioè fai vedere Gesù, io ti sto parlando, fratello, come ti sto parlando a te, fratello e sorella. Io ti parlo così, sai perché? Perché ti voglio bene. Per cui la dolcezza di chi ti ama, ma anche la forza della verità che ti invita a cambiare vita. Bene, allora auguri ancora e che San Giovanni Battista ci protegga in questo tempo così travagliato. Domani c'è il sabato con Maria ed è Regina Sacratissimi Rosari. Alle 4:30 vi invito ad ascoltarla perché sarà molto interessante. Credo che diremo delle cose molto importanti. E allora l'appuntamento ve lo diamo a domani alle 16:30. Ave Maria da Claudio
ed Anna, santa giornata. Ave Maria.
Santa, Ave Maria.